Se non hai niente da leggere, resta lì e ascolta qui Jukebox on the Read.
Buongiorno a tutte e tutti, bentrovate o bentrovati, oppure benvenute e benvenuti. Io sono Mariam, questa è Jukebox, una trasmissione in cui parliamo tendenzialmente di libri, a volte anche di altro, però generalmente di libri, e oggi mi piacerebbe parlare insieme a voi di tutti i fenomeni editoriali, letterari, che hanno fatto parte, diciamo, della mia adolescenza più o meno, perché mi voglio concentrare sui libri usciti negli ultimi 10-15 anni e che hanno fatto veramente il boom, che sono diventati film, serie TV, insomma, che ci hanno un po' tenuto compagnia e che hanno fatto parlare parecchio. Ascoltiamo subito Can't Catch Me Now di Olivia Rodrigo, che secondo me potrebbe essere un ottimo indizio sul libro di cui iniziamo a parlare.
There's blood on the side of the mountain, there's writing all over the wall, shadows of us are still dancing in every room and every hall. There's snow falling over the city, you thought that it would wash away the bitter taste of my fury. All of the messes you made, yeah, you think that you got away. But I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. Through waiting grass, the months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere. Do it, thought it'd go over my head. I bet you figured I'd pass with the winter, be something easy to forget. Oh, you think I'm gone 'cause I left, but I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. Through waiting grass, the months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now. Now you can't catch me now.
Eccoci su Jukebox. Se hai ascoltato l'intro, sai che ti ho lasciato un piccolo indizio. Abbiamo appena infatti finito di ascoltare Can't Catch Me Now di Olivia Rodrigo, che è una canzone che ha fatto parte dei film di Hunger Games di Susan Collins, di cui il primo libro è uscito nel 2008-2009 in Italia ed è diventato da subito, oggi si direbbe, virale. Io ero più o meno adolescente e per tantissimo tempo si è parlato sempre e solo di quello. Quando ovviamente è uscito il film, la cosa è diventata di proporzioni disarmanti. Ricordo che tutti in quel periodo volevano fare tiro con l'arco, spoiler, non le hanno insegnato bene a tirare con l'arco. Tutti in quel periodo volevano lottare, volevano mettersi in gioco. La distopia è andata di moda proprio in quel periodo, quindi ci sono riferimenti ai classici più conosciuti come 1984, che pian piano, almeno nella mia cerchia, secondo me in tante cerchie dei nostri amici di allora, hanno cominciato a essere letti grazie proprio a questo libro. Susan Collins è stata silente per un po' dal punto di vista di Hunger Games, ma mi piace parlarne oggi perché nel 2020 è uscito La ballata dell'usignolo e del serpente, un libro legato alla trilogia principale che ha fatto un enorme successo e che eravamo in pandemia, io è stato forse uno dei primi libri di cui ho sentito parlare sui social e devo dire che io lo sto recuperando adesso perché ora è uscito l'ultimo, quindi Susan Collins ci tiene un po' a tenerci sulle spine, ogni 4-5 anni vuole secondo me far rivivere quello che è stato il successo epocale di Hunger Games e effettivamente La ballata dell'usignolo e del serpente è un libro estremamente valido. Io ero molto scettica perché pensavo la trilogia è chiusa, perché andare a riaprire la storia, perché andare a mettere altre situazioni che potrebbero essere disastrose, e invece qui ci si concentra su Coriolanus Snow, che noi conosciamo come uno dei più dei personaggi più cattivi della storia di Hunger Games, ma si concentra sulla sua giovinezza. La cosa però che io apprezzo è che lei non vuole fare un'apologia del cattivo, non ci vuole dire guardate quanto ha sofferto, è diventato cattivo per questo, no, lui è infame fin da subito e questa cosa io l'ho apprezzata tantissimo, quindi sono veramente veramente contenta che mi stia piacendo. Sono curiosissima di andare a leggere L'alba sulla mietitura, di cui tra l'altro ho parlato in una delle prime puntate di Jubooks perché vi parlavo delle novità dell'anno ed effettivamente è uscito, e la cosa che mi incuriosisce di più è che non sta piacendo quasi a nessuno. Mentre La ballata era diventato un fenomeno da subito e i film hanno fatto un successo internazionale, questo libro sembra un flop, quindi chissà, magari lo leggo a breve e ne riparleremo insieme. Intanto, visto che abbiamo parlato di Hunger Games e abbiamo rivissuto un po' gli anni del 2010, eccetera, parliamo del fatto che le canzoni dei libri siano diventate anche canzoni nei film e ascoltiamo insieme The Hanging Tree di James Newton Howard.
Are you? Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a dead man called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight night in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of hope side by side with me? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Are they strung up a man? They say who murdered three? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree? Are you coming to the tree?
eccoci, io sarei curiosissima di sapere nella tua testa come suonava The Hanging Tree quando la leggevi sul libro. Ma vabbè, se ti sei appena collegato o collegata, io sono Mariam, questa è Jukebooks, stai ascoltando Radio Milazzo e ne approfitto per dirti che ci puoi ascoltare ogni venerdì mattina alle 10 oppure puoi trovare le repliche su FM 100 lunedì alle 18 o in radiovisione domenica alle 15, martedì alle 17 o mercoledì alle 22. Intanto io vorrei parlarti di un libro che secondo me è stato un diretto competitor, che secondo me, secondo la critica, un diretto competitor di Hunger Games, che è più o meno sempre degli stessi anni, è uscito poco dopo, perché Hunger Games abbiamo collocato 2008-2009 e questo è uscito nel 2010 a livello internazionale, nel 2011 in Italia, ed è la saga di Divergent, un romanzo sempre con il target dello young adult, quindi giovani adulti, adolescenti o giù di lì, e anche quello era effettivamente parecchio di tendenza quando io ero adolescente. Un romanzo scritto da Veronica Roth, di cui vi ho già parlato, perché vi ho parlato di Quando sei tra i corvi, che ho letto e che vi devo recensire. È un romanzo che io ho iniziato, però io per esempio non ho completato la trilogia, perché arrivavo da altissime aspettative, perché appunto ero innamorata di Hunger Games, quindi la distopia mi chiamava, però questo non mi ha detto nulla. Eppure ci sono tutti gli elementi per attrarre l'attenzione dei giovani, secondo me, in questi libri, perché in Hunger Games appunto c'è la ribellione, la lotta, la voglia di cambiare la propria classe sociale, la voglia di riscatto. In Divergent c'è questa classificazione netta, è come se dall'alto ti dicessero chi devi essere, e però poi ci sono i divergenti che invece sono tutt'altro, sono estremamente pericolosi, però hanno moltissime armi a loro disposizione e moltissime vulnerabilità. E chi si avvicinava a questa saga, chi secondo me ci si avvicina anche ora, ha un po' quella sensazione di voler essere il divergente o la divergente della situazione, no? Soprattutto in adolescenza tutti ci sentiamo un po' fuori luogo a volte, un po' messi in disparte rispetto ad altro, o abbiamo voglia di sentirci messi in disparte rispetto ad altro, e secondo me questo libro parla proprio a queste persone. La cosa buffa è che quando parlo di virale o di tendenza mi viene in mente il fatto che allora non si aveva idea di questa cosa, cioè io leggevo questi libri, intorno a me sapevo che piacevano a tanti, però non c'era questo concetto come c'è ora con i social di tutti stanno leggendo la stessa cosa, e forse un pochino mi sarebbe mancato allora. Per parlare di Divergent mi è venuto in mente appunto che Veronica Roth si è invece, a differenza di Susan Collins, discostata dai libri che ha scritto all'inizio, no? Mentre Susan Collins sta ritornando sulla sua saga e ci porta libri nuovi, però con lo stesso tema, Veronica Roth invece ha cambiato completamente direzione. Infatti in Quando sei tra i corvi lei si avvicina a quello che è il folklore slavo, e questo lo trovo molto interessante, e leggendolo io ho pensato che quel libro doveva essere virale oggi, e invece non lo è, perché secondo me non ha le stesse chiavi comunicative di Divergent. Ma intanto ascoltiamo Under Pressure dei Queen e di David Bowie.
Bye. turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Eccoci, io vi ricordo che questa è Jubux, io sono Mariam e qui parliamo insieme di libri. In particolare oggi abbiamo fatto un riepilogo di tutti quelli che sono stati secondo me i fenomeni editoriali, soprattutto dell'editoria volta ai giovani adulti, quindi young adult, degli ultimi anni. Ho iniziato a parlare di libri che erano usciti e sono usciti nel 2008-2009 e ci stiamo avviando verso la conclusione con libri usciti praticamente quest'anno. Quindi ora ascoltiamo insieme Tattica di Fulminacci e poi torniamo qui e parliamo ancora di libri.
7:34, io quando esco presto ci esco matto. Tu lo sai, tu lo sai. Mandami un messaggio, dimmi amore mio, sto un po' in ritardo. Quando mai, quando mai? Salta l'acconciatura, strozza la cintura. La gente fa schifo, ma che male alle tempi, la strada si riempie, sto fermo, ti scrivo, arrivo! Parliamo di tutto, dei sogni, del mondo, del fatto che ti amo, di brutto, gli sbagli che ho fatto, però non ho una tattica, 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 tattica. La troverò. Meno un quarto, penso è troppo tardi, l'ho rifatto. Già lo sai, già lo sai. Leggi sto messaggio, dimmi stai tranquillo, poveretto.
Quando mai, quando mai?
Salta l'acconciatura, strozza la cintura. La gente è cattiva, ma che bello arrivare, che brutto parcheggiare. Ci sono, ti suono, arrivo. Dei sogni, del mondo, del fatto che ti amo, di brutto, gli sbagli che ho fatto, però non ho una tattica, 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 la troverò una tattica, 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 tattica. Nel traffico, 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 nella macchina, 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 vado al massimo, 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 senza tattica, tattica, tattica. Sto nel traffico, 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 nella macchina, 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 vado al massimo, 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 senza tattica, 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 tattica. Del fatto che ti amo, di brutto, gli sbagli che ho fatto, però non ho una tattica, 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 tattica.
Rieccoci, ciao a tutti e a tutti, bentornate, bentornati. Se vi siete collegati adesso, questa è Jukebox, una trasmissione in cui parliamo di libri e io sono Mariam. Oggi ho cercato di unire qualche fenomeno editoriale del passato e adesso andremo verso qualche fenomeno editoriale del presente, tra virgolette, del futuro, perché sono saghe ancora in corso, quindi ci sono libri che ancora devono uscire. L'ultimo di cui ho parlato è Akutar, che è diventato un libro stravirale. Ho esposto qualche mia perplessità, non le ho esposte tutte perché ci avrei messo troppo, però un libro di cui mi piacerebbe parlare adesso, che ha suscitato in me altrettante perplessità, che però trovo anche particolare e divertente, è la saga di Sangue e Cenere di Jennifer L. Armentrout. Io ho conosciuto Jennifer L. Armentrout tantissimi anni fa, forse appunto in adolescenza o comunque giù di lì, con dei libri sempre sul paranormal romance o giù di lì, che parlavano di alieni. Da lì in poi io ho perso completamente di vista questa autrice, me la sono poi ritrovata con tutto il marketing che è stato basato su Sangue e Cenere, e devo ammettere che mi ha attirata veramente veramente moltissimo. È un fantasy in cui ci sono tutte le creature magiche che potete immaginare, cioè se ve ne immaginate una potete giocare a Cielo mi manca, però è scritto in modo veramente catchy, cioè cattura la vostra attenzione ed è estremamente di intrattenimento. Ci sono proprio libri divertenti, nonostante siano dei mattoni, perché poi il primo costa di circa 600 pagine, ma questi personaggi sono stravaganti, sono spiritosi, sono violenti, sono veramente particolari. Ma di cosa parla Sangue e Cenere? Sostanzialmente parla di una ragazza che noi all'inizio conosciamo sì come Poppy, che è il suo nome, ma soprattutto come la Vergine. Lei non ha possibilità di scelta di alcun tipo, l'unica cosa che lei dovrà fare è conservare la sua purezza, la sua essenza e tutto ciò che la riguarda, nascondendo il suo talento, la sua personalità, tutto, per arrivare a un punto in cui il suo sacrificio permetterà di salvare il mondo. E Poppy non ci crede tantissimo in questa cosa, nonostante cerchi un po' di ribellarsi, nonostante di nascosto vada in luoghi proibiti, ci crede finché non incontra Oak, che le aprirà un po' le porte dell'avventura, del cambiamento, del conoscersi, del conoscere il mondo. E da lì noi vediamo comunque una Poppy che cresce, una Poppy che comincia a ragionare con la sua testa, eccetera eccetera, e il suo dovere andrà un po' in secondo piano, però in realtà Hawk, che è la guardia che deve proteggerla, vuole combattere insieme a lei la sua stessa battaglia. Da lì ciò che è giusto, ciò che è sbagliato comincia a diventare più flebile, sempre più sottile, e allo stesso tempo il tutto comincia a diventare sempre più macabro, sempre più inquietante, sempre più avventuroso, ma anche sempre più pericoloso, perché l'oscuro, che è il nemico che in teoria Poppy dovrebbe combattere, in teoria diventa sempre più vicino, comincia a compiere atti violenti su persone sempre più vicine alla protagonista, e tutto intorno a lei diventa comunque più cupo, e anche la trama diventa effettivamente più cupa. Secondo me Jennifer Armentrout riesce ad agganciare i suoi lettori e le sue lettrici proprio per questo, per questo gioco tra la passione fra i personaggi, la passione della violenza delle battaglie che si devono attuare, e il tutto è corredato da uno stile di scrittura veramente veramente semplice e lineare. E con questo libro mi piacerebbe che ascoltassimo insieme Like a Virgin di Madonna. I'm Rieccoci, abbiamo appena ascoltato un colosso della musica internazionale, Like a Virgin di Madonna, e oggi vi ho parlato di libri usciti negli ultimi anni e di libri usciti anche a breve, che però secondo me richiamano molto i libri del 2010-2015, giù di lì. L'ultimo di cui mi piacerebbe parlarvi è un altro libro estremamente virale a livello internazionale. Ha sostanzialmente smantellato tutta quella che è la book community internazionale, che sia BookTok, che sia Bookstagram, tutti i suoi social ne hanno parlato, e devo ammettere che io l'ho letto solo per questo, solo per far parte di questa chiacchierata collettiva, ed è Fourth Wing di Rebecca Yarros. Fourth Wing mi era stato, tra virgolette, venduto giustamente come un fantasy d'avventura con i draghi. In realtà è un romantasy, ovvero un fantasy in cui comunque al centro della storia, della trama, c'è la storia d'amore fra i protagonisti. Sì, con i draghi, ma soprattutto nel primo, secondo me, ce ne sono troppo pochi e c'è troppa poca dragosità. I draghi sono troppo poco attivi, però sono, devo ammettere, i personaggi più interessanti della storia. A me Fourth Wing non è dispiaciuto, è un libro che scorre via bene, e Rebecca Yarros, così secondo me come Sarah J. Maas, ha la grandissima bravura, il grandissimo talento di mettere dei cliffhanger, ovvero dei colpi di scena che ti lasciano col fiato sospeso alla fine di quasi ogni capitolo. Quindi anche se sono libri che, come me, magari leggete soltanto per far parte del chiacchiericcio, o sono libri che lì per lì, sì, vabbè, però potrebbe essere scritto meglio, questa cosa del lasciarvi col fiato sospeso vi porterà a leggere un capitolo dietro l'altro continuamente. Cioè io, Fourth Wing, da che alzavo gli occhi al cielo al secondo, al terzo capitolo, a che mi sono ritrovata verso la fine, non me ne sono neanche resa conto, ovviamente mi sono arrabbiata un sacco di volte, mi sono annoiata mai però, e questo secondo me è un ottimo vantaggio. È stato un libro quasi defaticante, potrei dire, e ovviamente noi abbiamo Violet, questa protagonista che ci viene presentata come fragile, delicata, con una famiglia invece molto importante nella politica del mondo in cui ci troviamo, e quindi è ovvio che di impatto empatizziamo subito con lei, anche se c'è il fastidio della solita vittimizzazione, vorremmo dire, della protagonista. Cioè a me ha ricordato anche qui Harry Potter, il fatto che lei fosse estremamente impacciata, estremamente fragile, estremamente debole, però in un modo o nell'altro riusciva in tutto, in un modo o nell'altro arrivava questo aiuto esterno che la tirava fuori dai guai, insomma in un modo o nell'altro se la cavava. Ovviamente di chi si innamora Violet, così come Feyre, eccetera, 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 del tenebroso, oscuro, pericoloso, del primo della classe che però poi si scopre essere uno dei ribelli, e quindi anche qua Fourth Wing ha tutti gli elementi per attirare l'attenzione, perché c'è la storia d'amore, tra l'altro molto fisica, così come in Sangue e Cenere, è tutto molto molto esplicito, cosa che ovviamente agli adolescenti piace, e la guerra, il riscatto, gli intrighi politici, cioè sono tutti elementi che ritornano negli ultimi anni, ma secondo me un po' da sempre, anche se con meccanismi e con espedienti narrativi diversi, che comunque ti portano a interessarti al libro o alla saga. Tra l'altro queste sono saghe anche piuttosto lunghe, cioè mentre Hunger Games e Divergent erano trilogie, qua ci troviamo davanti a libri di, cioè a saghe di 4-5 libri o anche più. Cioè in Sangue e Cenere io mi sono persa tra gli spin-off, i prequel, i sequel, qui so che dovrebbero essere 5 se non mi sbaglio, in Italia sono usciti i primi 3, è un libro che hanno iniziato a pubblicare in Italia nel 2023, e non so quando finirà questa pubblicazione, immagino intorno al 2027-2028, non ho idea, però questo ritornare degli elementi è qualcosa su cui devo dire che mi piaceva l'idea di ragionarci con voi. Io ovviamente per alcuni libri sono fuori target, eppure per certi aspetti me li gusto lo stesso, perché secondo me anche noi adulti a volte abbiamo bisogno di sentire questa gioventù che vuole riscattarsi, questi ragazzi che vogliono lottare per un futuro migliore. Cioè, devo dire che è un qualcosa di coinvolgente. Certo, poi la storia d'amore ti attira se sei attratto da questo tipo di narrazione, altrimenti è solo un superlettile inutile, però a me onestamente non è dispiaciuto. Il secondo invece mi ha annoiato a morte. Vedremo come andrà con il terzo. Spero in più draghi, cioè spero sempre più draghi, anche perché i draghi comunicano con i protagonisti, con i personaggi del libro, e hanno una voce narrante molto forte. Cioè, secondo me l'autrice si è impegnata tantissimo per immaginare come potrebbe parlare un drago, e i dialoghi dei draghi anche fra di loro secondo me sono i dialoghi migliori di questi libri. E a proposito di draghi, di lotte, di scappare per la propria sopravvivenza, io direi che adesso ascoltiamo insieme Run Like Hell dei Pink Floyd.
Oh,
rieccoci, anche oggi siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Io vi ringrazio se mi avete seguita fin dall'inizio, se vi siete aggiunti nel corso dell'episodio. Vi ricordo che io sono Mariam e mi trovate sui social come Niente da Leggere, se vi va di seguirmi. Questa è Jubooks, una trasmissione in cui parliamo di libri. Vado in onda ogni venerdì alle 10, ma se per caso doveste perdervi la puntata, la potreste trovare intanto sull'app Radio Milazzo, sul sito radiomilazzo.it. La replica va in onda in FM su FM 100 il lunedì alle 18, oppure in radiovisione domenica alle 15, martedì alle 17 o mercoledì alle 22. Io vi ringrazio ancora, ringrazio Salvo Costantino che è alla regia e mi sopporta. E noi ci vediamo venerdì prossimo. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. Want to know whose shirt you wear.
se non hai niente da leggere, resta lì e ascolta qui. Jukebox on the Wii.